Allora, eccoci. Buonasera a tutte e tutti. Sono qui per presentare, le quattro donne che sono qua dietro a noi. Siamo orgogliosi di presentare oggi Pato, una compagna argentina che ci spiegherà quello siriano, di origine siriano-libica, libanese, giusto? Che ci racconterà il suo percorso di vita e di lotta a Buenos Aires. E questo per noi è comunque un incontro molto importante perché si aggancia anche al percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa, parlando di donne e di autodeterminazione della donna contro il pensiero patriarcale e neoliberista. Quindi per noi oggi è importantissimo che ci sia questo incontro, quindi lascio la parola ad Anita che presenterà le compagne. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie. Qui con noi oggi siamo ben felici di ospitare Pato Juri, questa compagna argentina che viene a raccontarci il suo percorso, che è stato ben ripreso e ben ritratto da un'altra grande amica romana, Claudia Borgia. Quindi avremo modo di entrare in questa realtà argentina attraverso i racconti che ci farà Pato e le immagini che ha ritratto Claudia. Per cui Pato, benvenuta a Roma, benvenuta al cortocircuito, in questo spazio di resistenza, e se ti va di sicché raccontarnos un poco quién sos, qué haces.
Buonasera. Bueno, es un honor para mí estar hoy acá. Es un honor estar en Italia. Muchísimas gracias por el recibimiento y por el cariño que me mostraron todos estos días. Y bueno, les cuento un poco. Yo soy de Argentina, soy maestra de asilo, maestra de niños y niñas pequeños en una villa que es un barrio de emergencia en Buenos Aires.
Allora, grazie a tutti, sono molto felice di essere in Italia, mi stanno trattando molto bene qui, sono molto felice di questo viaggio. Io sono argentina, sono una maestra di asilo, della materna, lavoro in un quartiere che è un quartiere in carenza in Argentina, è una baraccopoli, a Buenos Aires.
El inicio político en Argentina se dio a los 16 años, a mis 16 años, cuando fue necesario reconstruir los espacios de las escuelas secundarias, que acá son los liceos, con los centros de estudiantes, ¿no?
Allora, l'inizio politico è stato fondamentale per me durante gli anni del liceo per iniziare a ricostruire gli spazi di incontro tra studenti all'interno della scuola.
Después del 83, cuando regresa la democracia en la Argentina, estos espacios estuvieron totalmente desarmados y no teníamos quien nos cuente cómo se organizaban de nuevo los centros de estudiantes. Entonces fue un poco a los golpes, a los cachetazos, cómo organizamos el centro de estudiantes. Y la tarea que teníamos, la tarea principal del centro de estudiantes, era sacar el rector de la escuela que había sido puesto por la dictadura militar.
Gli anni in cui frequenta la scuola e il liceo sono gli anni subito dopo la dittatura, quindi nel 1983 gli spazi di incontro degli studenti all'interno della scuola erano stati del tutto annullati dalla dittatura. Quindi lei, come altri studenti, sentono l'esigenza di ricostruire questi spazi di incontro e chiaramente non sapevano come, no? Perché non c'erano punti di riferimento, non c'era chi potesse indicare come fare. Per cui per loro il compito principale in quel momento è togliere di mezzo il direttore della scuola, che era stato un direttore messo lì dalla dittatura.
Frente a esto fue como, bueno, empezar de cero sin saber, sin tener adultos que nos cuenten cómo se hacía el centro de estudiantes, de qué se trataba la lucha. Y bueno, con equivocaciones, con dolores de cabeza, con represión, se fue haciendo y se fue formando el centro de estudiantes, y así empezamos a recuperar todos los centros de estudiantes de todos los liceos de Buenos Aires.
Chiaramente fu un cammino che iniziò da zero, non c'erano neanche gli adulti che potessero spiegare di cosa si trattava organizzare un centro degli studenti, e per cui per loro sono stati così momenti dove si sono anche sbagliati, mal di testa, per arrivare a poter ricostruire un centro di studenti e poi riportare in tutti i licei centri di aggregazione giovanile. Sì. Además de todo eso, ahora vos estás movilizando en otras cosas, como que seguiste la lucha de otro camino. Gli chiedo che, no, dopo gli anni della scuola lei ha seguito la lotta, però da un altro punto di vista, no? Nel momento in cui poi si è instaurata di nuovo la democrazia, comunque la lotta per te è continuata. Come è continuata?
Bueno, la vez pasada me hacían una pregunta de qué había pasado con el feminismo en Argentina. Lamentablemente tuvimos una generación que desapareció, o que fue exiliada del país, entonces no teníamos ejemplos de mujeres que nos cuenten cómo se hacía, de qué se trataba el feminismo. Y no hace mucho que se empezó a hablar de un feminismo más comprometido y de un feminismo más, más contestatario del Estado.
Allora, mi domandavano che cosa era successo con il femminismo in Argentina, ma dal momento in cui anche le donne erano scomparse, non c'erano punti di riferimento che potessero raccontare la lotta o quello che era stato, la storia del passato. Quindi non è molto tempo che si sta recuperando un'idea di un nuovo femminismo.
En Argentina se hace 32 años el Encuentro Nacional de Mujeres, que es un encuentro nacional que empezamos siendo muy pocas mujeres yendo a los encuentros. Se hace una vez por año y se realiza en una provincia determinada de la Argentina. La alegría es que cada vez somos más mujeres las que vamos. Empezaron a participar también los varones de estos encuentros. Si bien no participan de los talleres, porque los talleres son exclusivos para las mujeres, tenemos el soporte de los varones antipatriarcales al lado nuestro, en los talleres, en los encuentros de mujeres. Se hacen dos encuentros de mujeres, hasta hace este de 32 años, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, y después hay otro encuentro de mujeres que se hace en San Marcos, que tiene que ver con retomar lo que tenía que ver con las mujeres ancestrales y con la sabiduría de las mujeres ancestrales de América.
Allora, questa lotta che si è recuperata comunque già porta, no, 32 anni, dove in Argentina si fa questo incontro nazionale di donne. Ogni anno si sceglie una provincia diversa e all'inizio erano in poche, poi nel tempo sono sempre cresciute, sono aumentate, e l'allegria di essere sempre di più per tutte queste donne che si incontrano annualmente è aumentata anche nel momento in cui molti uomini hanno iniziato a prendere parte a questo incontro nazionale di donne. Nonostante gli uomini non partecipino ai corsi corsi proprio di formazione o corsi ai laboratori che le donne fanno in questo incontro nazionale, possono comunque contare con l'appoggio degli uomini che sono lì, uomini che sono comunque antipatriarcali. E si fanno due incontri in Argentina, uno è questo, l'incontro nazionale, e un altro si fa invece nella provincia di San Marcos, Cordova, con un'idea fondamentale che è quella di riprendere l'origine e, diciamo, delle donne ancestrali, quindi la sapienza dei conoscimenti più ancestrali.
En uno de los encuentros nacionales de mujeres hubo un taller muy interesante que hubo mujeres originarias de toda Latinoamérica, donde se estableció el concepto de que la primer mujer violada es la tierra, es la Pachamama. Y que desde ese concepto tenemos que rever un montón de cosas desde la política y desde los estados para que no sigan violando y devastando la tierra, ¿no? La primer mujer violada es la Pachamama y a partir de ahí todas fuimos colonizadas por diferentes cosas.
In uno di questi incontri è stato fatto un laboratorio con donne che venivano dalle popolazioni originarie di tutta l'America Latina e in questo laboratorio è stata elaborata un'idea che la prima donna ad essere stata violentata è proprio la madre terra, la Pachamama. E quindi in questo senso è importante ricominciare a rivedere tutto, a riprendere pure delle posizioni rispetto a quello che è il capitalismo, l'uso dei beni e dei consumi, proprio perché la prima violenza che viene fatta da una società patriarcale e capitalista è alla terra, alla madre.
Io per mia parte considero che è interessante fare un mix entre ambas cosas, ¿no? Creo que es hora de empezar a hablar de las dos cosas, porque muchas veces se toman como lugares y como espacios muy, muy extremistas, y las que son ancestrales y que hablan de la Pachamama andan por un lado y las que hablan de política andan por otro lado, y me parece que es hora de empezar a hacer como un mix, porque todo tiene que ver con todo. Es todo política, es todo pensamiento político y son todas tareas que tenemos como mujeres de volver a tener ese poder sobre nosotras. Por otro lado, participo de un...
Quindi la cosa da considerare come importante è riuscire a unire questi due aspetti, sia la parte più politica che la parte più ancestrale, e non tenerle come due questioni separate, ma sentire che proprio no, ogni cosa c'ha a che vedere con l'altra. E quindi esatto, e quindi è importante unire le cose, perché la lotta è proprio comune e non c'è una separazione tra il politico e una violazione che viene fatta al territorio o ancestrale rispetto alla terra, no? All'inquinamento anche di un mare, per esempio.
Por otro lado, empecé hace 3 años atrás a participar de un grupo que se llama Mariposas Auge, que es en homenaje a las mujeres norteamericanas que murieron, que lo dirige una bailarina, profesora del IUNA, que decidió hacer intervenciones artísticas en la calle. Le pareció que era una manera creativa de protestar, y con el concepto de que las primeras que hicieron intervenciones en la calle fueron las madres de Plaza de Mayo. Por no poder estar quietas o por no poder pararse en un lugar, empezaron a caminar alrededor de la plaza, y esa fue la primera intervención artística que hicieron las mujeres. En realidad, mi generación tiene como ejemplo al feminismo en las madres de Plaza de Mayo.
Lei fa parte di un gruppo che si chiamano Mariposas Auge, che sono delle attiviste che attraverso degli interventi artistici nella strada narrano di...
¿Es una violación que subieron las mujeres norteamericanas?
No, es un homenaje a las mujeres.
Sí. Con questi interventi artistici che fanno in strada fanno un omaggio a delle donne nordamericane, ma la cosa che lei considera è che questa cosa di essere in strada protestando con degli interventi artistici ha a che vedere soprattutto con le prime donne che sono stese in strada, le madri di Plaza de Mayo in Argentina, per questa esigenza di non poter rimanere ferme per il desiderio di cercare, e quindi con questa circolare, con questo girare, hanno comunque fatto la prima anche intervenzione artistica proprio di donne nella strada.
Las intervenciones las hacemos en diferentes lugares, las hacemos en la calle, las hacemos en las estaciones de tren. Las hacemos en las facultades de chicas que fueron desaparecidas, y después hemos pedido permiso a las madres de Plaza de Mayo. Ellas hacen la ronda todos los jueves y nosotras una vez por mes hacemos la ronda los viernes en el mismo lugar que hacen las madres de Plaza de Mayo, con su permiso y con su consentimiento, que digamos la lucha no es la misma, pero es muy parecida. O sea, son madres buscando a sus hijas y a sus hijos.
Allora, questi interventi che si fanno in strada vengono fatti anche nelle stazioni della metropolitana, nelle stazioni dei treni, nelle facoltà dove le ragazze sono state fatte scomparire, vengono fatte anche così come le madri de Plaza de Mayo fanno ogni giovedì il pomeriggio il circolo intorno alla Piazza di Mayo, anche il gruppo della Mariposas una volta al mese, con il permesso delle madri della Plaza de Mayo, un venerdì al mese fanno lo stesso giro che fanno le madri. Anche se le lotte sono, come dire, diverse, c'è sempre questa ricerca di una mamma che cerca sua figlia o il suo figlio.
El tema del feminismo ahora en Argentina es como que lamentablemente no podemos meternos en profundidad con algunos temas, ¿no? Porque siempre surgen urgencias, todos los días hay urgencias, urgencias que denunciar, urgencias que movilizarnos, así se creó Ni Una Menos, por urgencias que hicieron falta sacar a la luz, salir a la calle, gritar y protestar. Entonces es como que nunca hay un tiempo para sentarnos y discutir como cosas como el aborto, que sigue siendo ilegal en la Argentina. Hay un negocio muy grande alrededor del aborto en Argentina. Hay muchas mujeres que mueren.
La questione è che il femminismo in Argentina ha difficoltà ad andare a fondo ad alcuni temi, perché quotidianamente o comunque vengono sempre fuori delle urgenze, delle questioni che sono impellenti, così come quando è successo con il movimento di Non Una di Meno, è nato da un'urgenza, in realtà a riflettere, ad andare in profondità ad alcuni temi che sono anche molto importanti, come la tematica dell'aborto, l'aborto che in Argentina continua ad essere illegale. E quindi intorno a questa illegalità dell'aborto si mantiene un alto negozio, un alto guadagno e un livello sconsiderato anche di quello che accade, no? Con una speculazione legata all'aborto.
En estos últimos, el último mes de abril hubo una muerte de mujeres cada 18 horas. Cada 18 horas moría una mujer en la Argentina en diferentes provincias. Entonces esto nos vio obligadas y obligados, porque cada vez son más varones los que están comprometiéndose con esto también, es a salir a la calle, Claudia se acuerda, de una de las tantas marchas que hicimos bajo una tormenta que se venía el cielo abajo y estábamos todas mojadas, llorando, y salimos a la calle igual a pelear. Otra de las urgencias que hubo en este último tiempo, una chica lesbiana fue violada por 5 hombres, por 5 varones, varones, entre comillas, y ella para defenderse mató a uno de ellos. Los 4 varones que quedaron vivos quedaron en libertad y ella quedó presa. Hubo movilizaciones de todos los colectivos feministas a través de todos los medios de comunicación, Facebook, WhatsApp, bla, 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 bla. Logramos que la saquen en libertad, que la saquen de la cárcel. Todavía sigue procesada, pero se ha logrado que esta chica salga de la cárcel y que se empiecen a buscar a los 4 varones que violaron de ella. Y no se consideró que fue por defensa propia. Se la consideró directamente asesinato.
Il mese di aprile in Argentina ogni 18 ore è morta una donna. Quindi loro, sia donne che uomini, perché ogni giorno anche più uomini si sentono parte di questo processo di trasformazione, ad uscire in strada, a protestare, a marciare, e si ricordano una delle manifestazioni che hanno fatto insieme, forse poi vedremo qualche foto di quel momento, o non lo sappiamo, che era una manifestazione che hanno fatto sotto una tormenta assoluta di pioggia e vento, dove c'era tantissima gente. E loro sono usciti lo stesso proprio per portare avanti questo sentimento d'urgenza. In questi mesi una cosa molto urgente è stato chiedere la liberazione di Iggy, una ragazza lesbica che è stata violentata da 5 uomini, e nel tentativo di difendersi da questi 5 uomini ne ha ucciso uno. 4 di loro sono scappati e lei è stata arrestata ed è rimasta arrestata fino al momento in cui molta società civile, parte della mobilitazione argentina popolare, utilizzando ogni mezzo che c'è a disposizione oggi, Facebook, WhatsApp, sono riusciti a fare in modo che lei fosse lasciata libera, cioè non lasciata libera, che diciamo fosse liberata dalla carcere. Lei continua ad essere sotto processo e non viene in nessuna maniera menzionato il fatto che lei abbia ucciso per autodifesa, perché violentata in quel momento.
Otra de las cosas, ejemplos hay un montón, ¿no? Otro de los casos que también se dio fue una mujer que quedó embarazada dentro de un prostíbulo. Y los prostituyentes le hicieron un aborto, mal hecho, obviamente, y la chica esta cae en un hospital. Cuando cae en un hospital, no solo la atienden de una manera que creo que a un animal lo hubiesen atendido con más cariño y con más amor, sino que la denuncian a la policía y la tienen encadenada en la cama mientras la atienden con el aborto. Obviamente los prostituyentes quedaron en libertad, nadie los fue a buscar. La que quedó presa fue la mujer que estaba en situación de prostitución y que le habían realizado un aborto dentro del prostíbulo. Las organizaciones feministas nos movilizamos ese día hasta el hospital, nos paramos frente al hospital, hicimos un escrache al hospital y a los médicos, hasta que no la sacaron en libertad a esta mujer, no paramos. Dormimos ahí, estuvimos ahí, y hasta que no la sacaron a esta mujer del hospital, no paramos. Entonces es una cuestión de urgencias, todos los días salen urgencias.
Un altro caso rispetto a questa questione delle urgenze è stata una donna che era rimasta incinta all'interno di un bordello, e dove insomma, no, esercita, no, sotto il controllo di un pappone, non so, sì.
Un tenutario.
Sì, un tenutario. E rimane incinta, gli fanno un aborto all'interno di questo bordello, quindi lei inizia a soffrire, no, un malfatto questo aborto, la ricoverano d'urgenza all'ospedale e all'ospedale la trattano peggio di una bestia, no? La incatenano a letto, la denunciano e in questo, in questa situazione, diciamo, la tengono anche prigioniera all'interno dell'ospedale. E quello che succede è che tutte le associazioni femministe si mobilitano, vanno lì sotto questo ospedale, restano per giorni, fanno come una denuncia rispetto agli ospedali, rispetto ai medici, rispetto a questa situazione, fino a che non l'hanno liberata. Quindi la realtà argentina rispetto alla tematica del femminismo si muove sempre in questa questione delle urgenze, quello che è più urgente fare in quel momento.
Sì, es, podemos estar millones de horas, ¿no? Contando ejemplos y contando historias, todos los días aparece una nueva. Hace 5 minutos antes de venir para acá me llegó otra noticia terrible. Entonces, bueno, es todos los días una historia y todos los días tratar de estar arreglando lo urgente y no poder meternos quizás con temas como más, como más profundos, como la igualdad laboral entre el hombre y la mujer. Como, bueno, siempre estamos, nosotros decimos, sacando las papas del fuego, ¿no? Como siempre tratando de tapar urgencias y de solucionar urgencias.
Allora, no, anche oggi, no, succedono costantemente cose, ogni giorno ce n'è una nuova, anche ora prima di arrivare me ne stavano raccontando una, quindi è come che la cosa, no, loro hanno questo modo di dire, di togliere le patate dal fuoco, no, come che scottano, se no si bruciano, e sono sempre lavorando su tematiche più urgenti che quindi non gli consente di magari andare a fondo a temi come la questione dell'identità e l'uguaglianza nel lavoro tra uomini e donne, proprio perché chiamati a risolvere delle cose giorno per giorno più urgenti.
E una delle questioni della urgenza è giustamente il tema della tratta, no? El tema de la trata, que cada vez hay más chicas desaparecidas en Buenos Aires, en toda la Argentina, en realidad. Y es un tema no solamente urgente para las mujeres, sino que también es urgente para los sectores más vulnerables sociales, ¿no? Para los sectores más pobres. La justicia, obviamente, para los pobres no existe, está desaparecida totalmente la justicia para los pobres, y las mujeres que más desaparecen en este momento en toda Latinoamérica, pero bueno, yo puedo hablar solamente de lo que pasa en la Argentina, en el 80% son mujeres de recursos muy, muy vulnerables y de familias muy vulnerables.
Rispetto alla tematica delle urgenze, una delle urgenze che in questo momento l'Argentina vive più drammaticamente è il tema della tratta di donne, quindi di ragazze scomparse, ed è urgente per le donne, no? Ma anche proprio per i settori dove tutto questo accade, no? Che sono i settori più poveri, più vulnerabili, lì dove proprio la giustizia non arriva mai, perché per i poveri la giustizia non esiste e nessuno reclama a volte, no, neanche la scomparsa di queste donne. Non c'è la capacità di reclamare, no, la scomparsa. E quindi proprio perché hanno, come dire, delle risorse limitate, no, anche culturalmente, di capire quello che sta succedendo, di fare una denuncia.
Bueno, y más allá de que, bueno, atrás del tema de la trata está la policía, están los jueces, está el Estado, hay todo un aparato que no es solamente los clientes que van a consumir a las chicas menores de edad que están en los prostíbulos, sino que son las redes de trata. Y las redes de trata, hablamos también del poder. Hace un tiempo se usaba una frase que decía: sin clientes no hay trata. Nosotros la cambiamos, decimos: sin redes no hay trata. Porque el tema de la prostitución es otro tema a discutir desde otro lugar. Nosotros lo que queremos, o sea, nos metemos es en el tema de las tratas, en el tema de las menores de edad que están en los prostíbulos sin haberlo elegido, sin haber decidido estar ahí, que son secuestradas, que son alejadas de las familias, que son engañadas, que son drogadas, que son alcoholizadas. Después, bueno, vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, nosotros decimos: sin redes no hay trata, no sin clientes. Sin redes no hay trata.
Nel tema della tratta, chiaramente convoglia anche, no, la polizia, i giudici, lo Stato, tutto l'apparato che protegge il fatto che ci siano dei bordelli. E quindi non solo, no, i clienti, no, e quindi chi consuma, ma anche chi poi protegge tutto questo sistema e questo apparato. Il tema della tratta quindi è, come dire, no, non solo legato al cliente. Loro fino a un po' di tempo fa avevano una frase che era: senza clienti non c'è tratta. Nel tempo l'hanno cambiata e senza reti non c'è tratta, perché la rete è quello che mantiene proprio, no, attiva la tratta, e quindi, no, per loro diventa assolutamente importante discutere rispetto, e quindi andare anche, no, a risolvere il fatto che all'interno di questi bordelli ci siano delle ragazze minori di età che vengono drogate, vengono alcolizzate, vengono stordite, no, vengono intontite per poter essere mantenute lì all'interno in uno stato di sequestro, ricattate.
Y a partir de ahí, cuando con Mariposas, con el grupo que hacíamos las intervenciones artísticas, conocimos a las madres víctimas de trata, las intervenciones artísticas siempre lo hacíamos con el tema de género, con el tema de violencia de género, empezamos a incluir y a fortalecer el tema de la trata, ¿no? Porque es un tema. De la violencia se puede hablar un poco más. El tema de la trata nadie lo quiere hablar, nadie lo quiere ver. Entonces empezamos a hacer intervenciones junto con las madres, junto con las madres de Plaza de Mayo. Hace 2 años atrás, las madres víctimas de trata salieron por primera vez en una marcha el 24 de marzo, seguidas con las mariposas atrás. Y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena. Pero bueno, lo que se trata es de visibilizar y de desnaturalizar estos temas.
Con gli interventi artistici che hanno fatto con questo gruppo di attiviste, la Mariposas, hanno iniziato, no, a lavorare con tematiche di genere inizialmente, comunque uscire per strada per fare queste cose artistiche che raccontassero, fino a che a un certo punto hanno proprio deciso di mettersi anche con le madri vittime di tratta a fare proprio interventi che invece fossero rivolti a parlare del tema della tratta, perché della violenza di genere se ne riesce a parlare, del tema della tratta proprio di genere, scusate, della violenza di genere se ne riesce a parlare, del tema della tratta invece proprio no, risulta difficile, indigestibile. E quindi per il gruppo della Mariposa, anche le madri vittime di tratta, 2 anni fa, un 24 marzo, sono finalmente uscite a marciare con tutte le altre madri nella grande manifestazione che si fa del Nunca Más in Argentina, e è stata una conquista anche per queste madri uscire e visibilizzarsi e denunciare.
Con este tema de la urgencia, hay un grupo de madres en la Villa 1114 que hace aproximadamente un mes madres que no son activistas, madres que jamás participaron de política, madres que nunca se interesaron por participar de política, madres que no saben qué es el feminismo, se vieron en la obligación de organizar un colectivo, un micro, un bus, que traslade a las chicas a la escuela a las 7 de la mañana. Porque era el horario donde los secuestradores aprovechaban para secuestrarlas. Entonces las chicas jamás llegaban a la escuela. Entonces entre las madres del barrio, muchas de ellas sin un nivel económico y sin un nivel educativo alto, se organizaron, vieron la necesidad de organizarse y alquilaron, con la poca plata que tienen, este bus para trasladar a las chicas de forma segura cuando van a la escuela y cuando vuelven.
Per contrastare questo tema della tratta, fin anche delle madri di un quartiere povero, la Baraccopoli 1131? 1114. Allora, 1114, una villa, 1114, vabbè, un quartiere molto povero, carenziato. Anche le madri di questo quartiere, che insomma gente semplice, da poche risorse, si sono organizzate in un collettivo per poter affittare un autobus che accompagnasse le loro figlie a scuola la mattina alle 7, perché quello è l'orario in cui i sequestratori approfittano del movimento dalla casa alla scuola per rapire le ragazze. Quindi queste madri, che fino a quel momento non avevano avuto, no, nessuna capacità organizzativa, si sono organizzate, ma anche senza soldi, anche senza disporre proprio di risorse, per fare in modo che ogni mattina ci fosse un bus ad accompagnare le figlie a scuola e evitare che venissero sequestrate, rapite. Allora, Claudia ha conosciuto Pato in Argentina 2 anni fa, e a partire da quel momento in qualche modo lei, no, anche si è vincolata a questa realtà che oggi Pato ci denunciava, no, della tratta, e ha avuto modo di fare, ecco, questi ritratti di foto che abbiamo visto scorrere di Pato, forse qualcosa abbiamo visto, poi se no quando va via il sole le continuate a vedere, e magari ci introduce un po' questo lavoro di reportage fotografico che poi ha fatto in Argentina proprio sulle madri vittime di tratta.
Intanto grazie al cortocircuito per aver accolto questo incontro, insomma. Sì, io ho conosciuto Pato 2 anni fa e il mio intento era fotografare e seguire una donna attivista argentina e femminista argentina, come avevo iniziato a fare con le giovani femministe qua a Roma. Ho continuato con il lavoro sulle donne in Iran, un femminismo islamico di tutt'altra pasta, perché ho conosciuto le donne religiose che trovano una situazione di parità all'interno della loro società, e che è tutto un altro discorso e che non viaggia sul tema dell'urgenza, come invece è il femminismo argentino. Il concetto dell'urgenza che riprendo al volo per parlare del tema della tratta, perché se l'urgenza da una parte è quella che fa scendere in strada per protestare, la stessa urgenza per il rimedio, per rimedio alla povertà, per sopravvivere, è quella che fa cadere in tanti trucchi e inganni, ma soprattutto è quello che fa cadere nella rete della tratta, perché molte ragazze vengono vendute, vengono rapite, ma molte ragazze vengono ingannate, a volte dagli stessi familiari. gli promettono una vita migliore all'estero, gli promettono un lavoro migliore all'estero, e parlo di estero perché le ragazze che sono dentro la rete della tratta, molte non sono argentine, vengono dal Paraguay, da paesi appunto più poveri, alla ricerca della fortuna, a volte accompagnate dalle madri, non che se le vendano, ma comunque famiglie povere che una volta arrivate soprattutto a Buenos Aires, ma soprattutto al nord dell'Argentina, o rapite, ripeto, o ingannate, o convinte di poterne uscire da sole, vengono risucchiate da questa rete. È una situazione, è un concetto assurdo quello della storia argentina, perché da una parte un po' si ripete, ma da una parte è come se non è mai finita, perché si continua a parlare di desaparecidos, si continua a parlare di violazione e si continua a parlare di tratta, perché poi la tratta alla fine è sempre, cioè, esistita anche in Argentina dai tempi della seconda rivoluzione industriale, quando arrivavano le donne dall'Europa perché in cerca anche lì di fortuna, le portavano le donne europee, per questo che si chiamava la tratta delle bianche. Oggi si vive al contrario, il viaggio della tratta, o si vive all'interno e si continua a vivere senza soluzioni di continuità il tema dei desaparecidos. Io tramite lei ho conosciuto Margarita, che è la fondatrice di questa ONG, che è diventata ONG Madri Vittime di Tratta, lei stessa madre vittima, perché ha perso una figlia e adesso ha perso una figlia 25 anni fa e dall'epoca si è rimboccata le maniche, lavorando sempre meglio sull'assistenza per le madri, per le ragazze che vengono riscattate, non perché si paga denaro, ma perché c'è una squadra di riscatto che fa in modo di entrare nei bordelli e riprendersele, per le ragazze che scappano, per le madri le cui figlie sono ancora scomparse, e poi per l'accompagnamento, insomma, di tutto quello che succede anche prima, e quindi l'assistenza a famiglie povere. E ho incontrato varie madri e varie ragazze, ho provato a, oltre che a fare delle foto, l'ho intervistata, e quindi per stasera ho cercato di montare un video che dura 13 minuti circa, perché delle volte solo raccontato, o mio malgrado solo le foto, in questo caso non mi è sembrato abbastanza. Io quando ho parlato con loro è stato faticosissimo riprendermi ogni volta dalle interviste, dalle chiacchiere, perché poi non parti subito con l'intervista e con la macchina fotografica, ci passi un po' di tempo, e con Margherita ci ho passato quasi ogni giorno, e è forte anche montare adesso il video, tu lo sai, è stato abbastanza pesante. Spero che si riesca a capire qualcosa, insomma, non solo per la traduzione, ma proprio per le emozioni, insomma, che ci sono. Non so se si riesce a vedere adesso.
Aspetta, prima di vedere il video, Luana ci dice qualcosa. Volevo dirvi soltanto due cose. Allora, io sono Luana e poche sere fa ci siamo incontrate per caso, io e Pato, qui a una cena, e praticamente io mi occupo di persone scomparse per lavoro e in particolare di femminicidio. Lei mi ha raccontato la sua storia e praticamente ho chiesto se era possibile organizzare al volo un incontro, perché ritenevo di fondamentale importanza avere questa testimonianza da parte di Pato. Anche perché, conoscendo l'Argentina, avendo iniziato a far politica quando l'Argentina lottava contro la dittatura, e essendoci stata qualche anno fa, in effetti è una società che è molto cambiata. La povertà indotta dalle ultime, poi da Macri e dalle ultime
situazioni che vive l'Argentina, sicuramente aumenta questo stato di criminalità che sfrutta le donne, le giovani donne tra l'altro, di minori e tra l'altro di ceto molto molto basso. La questione stessa che le stesse ragazze molte volte non possano essere denunciate per mancanza di strumenti da parte dei familiari è già una perdita. Poi avere la possibilità di verificare questa tratta quando la tratta è comunque protetta da una rete, come ci diceva Pato, di magistrati, polizie eccetera, ci fa capire come questo fenomeno, come lo è stato anni fa e lo continua ad essere in Messico anche, no? La questione della tratta delle donne è sempre stata, per noi è un fenomeno un po' diverso, perché come lei stessa raccontava, anche la questione femminista in Argentina è diversa dal nostro percorso. Sicuramente ha avuto un suo percorso negli anni della lotta contro la dittatura. Oggi agiscono più su urgenze e impellenze di questo tipo che sulle vere tematiche femministe che noi dibattiamo da anni, ma sicuramente è un problema che dobbiamo farci i conti, perché anche la nostra società continua a impoverirsi e continua ad andare incontro sempre ad affari più criminosi. Grazie Pato di essere qua.
Grazie Pato.
Una de las cosas que está pasando, bueno, mientras ponen el video, en la Argentina es uno de los países número uno de Latinoamérica donde se hacen tours sexuales para consumir para consumir sexo de niños y niñas. Se hacen tours sexuales que van de Europa y que van de muchos otros lugares a consumir pornografía y a consumir sexo de niños y niñas. Es el país número uno. Gente de mucha plata, varones de mucha plata, pagan estos tours para ir a consumir sexualidad infantil en Latinoamérica. La verdad que cuando me enteré de esto es terrible y es gravísimo. Así uno se va enterando todos los días de noticias nuevas, así que nos sentimos que es obligación nuestra empezar a hablar de estas cosas y a desnaturalizarlo, ¿no? Que el mundo se entere de lo que está pasando. En su momento las madres de Plaza de Mayo salieron al mundo a decir lo que pasaba en Argentina con el tema de los desaparecidos. Obviamente, salvando las distancias, es tarea de todos y todas salir y decir estas cosas. Nosotros consideramos que lo personal es político, y parte de lo personal es no callarse la boca, es hablar, es decir, y es hacer ver al mundo lo que está sucediendo.
L'ultima cosa che ha detto è che è qualcosa di cui lei ha scoperto l'esistenza da poco, però l'Argentina ha un primato che è abbastanza orroroso e orribile, non so come, che è questo primato per cui in Argentina è il primo paese al mondo in cui si consuma turismo sessuale con bambini e bambine. Quindi lei sente come assolutamente necessario in questo momento uscire, denunciare, dire al mondo quello che sta accadendo, così come molti anni fa, no, è successo per la dittatura argentina e i desaparecidos di quegli anni. Però ecco, in questo momento questa cosa è tremenda. Sì, io mi sono un attimo sconvolta, insomma.
Ma andiamo avanti.
Sì. Allora, vediamo questo video che ha fatto Claudia sulle madri vittime di tratta.